Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto e che vorranno seguirmi in queste 5 puntate dedicate a Gioachino Rossini. Io mi chiamo Paolo Fabbri e ho pubblicato l'anno scorso appunto un libro su Rossini che si intitola Come un baleno rapido. Arte e vita di Rossini, pubblicata dalla casa editrice Libreria Musicale Italiana di Lucca e che appunto vuole essere un panoramica, un approfondimento della vita e soprattutto anche delle opere più importanti e dello stile che questo grande compositore ha messo in atto e ha derivato dai suoi predecessori. Insomma, vedere un po' le radici di Rossini e la sua proiezione anche verso il futuro. Io vi proporrò una serie di ascolti e di commenti che partono anzitutto dalla sua formazione. Cioè, non è che io voglia poi proseguire facendo tappa per tappa la biografia, anche biografia artistica di Rossini, però penso che la questione della sua formazione sia un aspetto piuttosto importante e anche di rilievo, molto interessante. Poi, se volete, e scusate l'interesse personale, ma in qualche modo io ho cominciato a lavorare, a studiare Rossini proprio dalla sua infanzia, perché ho scoperto pezzi inediti, giovanili, suoi autografi, eccetera. Quindi sono particolarmente legato, insomma, a questo aspetto, diciamo così, auronale della sua carriera. Intanto direi che Rossini viene da una famiglia di musicisti, anche se non a livello di altri compositori. Ad esempio, sappiamo che Bellini veniva da generazioni di musicisti, maestri di cappella, lo stesso discorso per Puccini, quindi c'era una tradizione familiare che li portava in qualche modo ad essere avviati alla musica o quantomeno tentare di far loro intraprendere la carriera musicale. Ma nel caso di Rossini la questione era molto più modesta, nel senso che il nonno e anche il padre erano dei suonatori di corno, tromba, eccetera, quindi musicista a livello direi modesto, per quanto anche di una certa bravura e virtuosità. Ma anche la madre a un certo punto ha cominciato a fare la carriera della cantante e appunto Rossini la ricorderà in anni maturi e con queste parole: essa era assai gaia d'indole, sempre sorridente e di buon umore. Non conoscevo una nota di musica, ma avevo una memoria prodigiosa nel ricordare tutte le canzoni popolari della Romagna. Cantava sempre, anche quando attendeva alle faccende di casa. E quindi questa sua disposizione, anche una certa capacità di intonazione, di memoria musicale, ha fatto sì che, quando le è stato possibile, ha cominciato una carriera da prima donna, soprattutto in campo comico, che è durata non tanto, una decina d'anni, comunque tra il 1798 e il 1808 sappiamo che ha cantato in molti teatri dell'Italia del Nord. Ecco, quindi in pratica una famiglia in cui si respirava musica e in cui il piccolo Gioachino intanto maneggiava gli strumenti che erano in casa, quindi il corno, la tromba, aveva a che fare con i colleghi del padre e quindi sentiva la musica che questi facevano in casa oppure a teatro. E poi, quando è stato un po' più grande, seguiva anche i genitori nelle loro tournée nei vari teatri, quindi diciamo così che assorbiva la musica e la faceva propria. Una volta che lui ha iniziato a occuparsi di musica, l'ha fatto così empiricamente, suonando alla tastiera, ma soprattutto mirando a un aspetto, cioè quello di diventare un cantante. Questo perché nella gerarchia, diciamo così, economica dell'epoca, il cantante era quello che guadagnava di più e quindi aveva la possibilità di fare carriera e di avere anche dei successi economici considerevoli, molto di più di quello che non si potesse prospettare a un compositore, perfino a un compositore. Insomma, in genere i cantanti di prima sfera, i cantanti più importanti, guadagnavano molto di più di un compositore che scriveva l'opera che questi interpretavano. E quindi, anzitutto, questo è stato l'obiettivo di Rossini, diventare un cantante.
Thank you.
Dunque, Rossini, Gioacchino, cantante, però un cantante che in qualche modo teneva presente la lezione materna, nel senso che non voleva essere un orecchiante come sua madre, ma voleva avere una formazione più completa. Probabilmente anche il padre lo spingeva in questa direzione. E quindi, quando è stato possibile, ha cominciato a essere allievo anche di musicisti che lo formavano non soltanto nel canto. Il primo importante appuntamento didattico è stato a Lugo, che era la città d'origine paterna e della famiglia paterna. Quando, per ragioni biografiche, i Rossini si sono dovuti trasferire da Pesaro a Lugo, per circa un anno e mezzo Gioacchino è stato allievo di Giuseppe Malerbi, che era il maestro di cappella della chiesa più importante cittadina, un musicista ben preparato, che componeva musica soprattutto liturgica. Suo fratello era organista, un organista di una certa fama nella stessa chiesa, in altre chiese importanti lughesi, e quindi Rossini ha imparato anzitutto con loro, con Giuseppe Malerbi in modo particolare, ha imparato a suonare, il che significava non semplicemente eseguire pezzi alla tastiera, ma anche accompagnarsi, cioè in pratica armonizzare, accompagnandosi, armonizzare un basso continuo, cioè fare quello che era tipico del maestro al cembalo, cioè accompagnare i cantanti, realizzare gli accordi per sostenerli, gli accordi dell'accompagnamento, e poi naturalmente perfezionarsi anche nel canto. Quindi la sua prima vera scuola, diciamo così, è stata questa. Prima aveva studiato con qualche maestro, aveva studiato sicuramente qualche rudimento, gliel'avevano passato anche in casa, però in modo particolare gli apprendimenti delle cognizioni di base per cantare, la tecnica di canto, lo stile, l'ornamentazione, eccetera, e l'accompagnamento, cioè il basso continuo, la pratica della tastiera, accompagnare i cantanti, eccetera, questi li ha imparati anzitutto a Lugo con Giuseppe Malerbi. Poi la famiglia è passata a Bologna, che era un centro molto più importante. Stendhal la definisce i quartieri d'inverno del teatro d'opera italiano, nel senso che c'erano, era un crocevia, lo è tuttora, un crocevia di strade per, tra il nord e il sud, un nodo cruciale di viabilità, e quindi molto spesso cantanti, agenti teatrali stavano lì, avevano sede lì quando non erano in attività, proprio per la facilità o comunque insomma la minore difficoltà di rapporti, di collegamenti, eccetera. Bene, la famiglia Rossini si sposta a Bologna e anche lì Rossini trova maestri che lo istruiscono nella musica, ma anche nella cultura, quello che noi diremmo la cultura generale, letteraria, soprattutto il francese, quindi gli danno un minimo di istruzione, cioè tutte quelle cose che i suoi genitori avevano avuto soltanto in piccola parte, la madre poi ancora meno rispetto al padre. Probabilmente noi non abbiamo, ad esempio, lettere della madre, abbiamo lettere del padre molto sgrammaticate, però la madre doveva essere analfabeta, il padre invece sapeva leggere e scrivere. Però a Bologna Rossini trova anche un altro ambiente, anche ambiente musicale, perché appunto lì era stato fondato da pochissimo il Liceo Filarmonico e Rossini diventa allievo, entra come allievo nel Liceo Filarmonico di Bologna. Il Liceo Filarmonico di Bologna, il primo stabilimento musicale per l'insegnamento della musica, il primo stabilimento laico. I conservatori che esistevano in precedenza a Napoli e a Venezia erano nate come enti morali, enti di assistenza che poi si erano via via specializzati per la musica. Ma in questo caso il Liceo Filarmonico è un istituto laico in cui entrano sia maschi che femmine, fondato a imitazione del Conservatorio di Parigi. Quindi, diciamo così, siamo nel clima delle novità introdotte dai francesi in Italia dopo la rivoluzione. Rossini frequenta il liceo dal 1806 al 1810, studia le cose che non aveva studiato sistematicamente prima, ad esempio il violoncello, ad esempio soprattutto allievo di padre Mattei, cioè nella classe di contrappunto e fuga. Quindi studia anche da compositore. È proprio durante questa fase che, pur avendo continuato l'attività di cantante più che altro poi nelle chiese, perché per quello che si sa Rossini ha cantato una sola volta a teatro proprio a Bologna, ma ha cantato molto nelle chiese, nelle cerimonie liturgiche che si svolgevano in città. Nel 1808 invece un po' la svolta, cioè la sua carriera prende la piega del compositore, comincia a scrivere sinfonie, ottiene il premio per una cantata, la cantata ufficiale che veniva eseguita al termine dell'anno scolastico, e quindi comincia a diventare proprio quello che alla fine poi sarà. Si scopre, diciamo così, compositore. Cosa imparava al Liceo Filarmonico? Di solito si dice che padre Mattei, così come negli altri docenti di contrappunto e fuga dei conservatori, delle future scuole di musica in Italia, dico future perché il Liceo Filarmonico è stato il primo, come ho detto, conservatorio musicale laico italiano. Dicevo, di solito si dice che questi compositori, questi maestri, insegnassero delle tecniche buone per la chiesa ma non per il teatro. In realtà, se si guardano anche quelle che sono le testimonianze di altri allievi, giustamente segnalano un aspetto che non si è mai tenuto in troppa considerazione. Le cantate che questi giovani compositori dovevano scrivere erano fatte degli stessi elementi che poi sarebbero serviti anche per scrivere un'opera, cioè recitativi, arie, duetti, terzetti, brani d'assieme. Quindi non è del tutto vero che non si insegnasse lo stile teatrale. Si insegnava uno stile che poteva servire per il teatro, ma che non necessariamente era impiegato ai fini teatrali, questo almeno a Bologna. Ad esempio a Napoli sappiamo che i compositori, giovani compositori, esordivano con piccole opere all'interno del teatrino del collegio di musica, del conservatorio, insomma, in cui studiavano. A Bologna questo non succedeva, però la pratica delle cantate di fatto insegnava loro uno stile teatrale che poi questi ragazzi, questi studenti, avevano via via assorbito perché prestavano servizio occasionalmente in questo o quel teatro, come ad esempio maestri al cembalo o a loro volta anche cantanti, e quindi loro sentivano, assorbivano quello che era lo stile teatrale corrente e per di più potevano assuefarsi alle pagine dei musicisti del passato, perché accanto alla scuola di musica c'era una ricca biblioteca in cui gli studenti potevano leggere e praticare la musica dei grandi e a emulazione di questi loro grandi modelli scriverne di propria. Questo era successo nel caso di Rossini già a Lugo, perché anche i Malerbi avevano un'eccellente biblioteca molto aggiornata. Questo succede di nuovo a Bologna, dove c'era e c'è tuttora una ricchissima biblioteca che era stata iniziata a suo tempo, cioè alcuni decenni prima, da padre Martini, ed era stata via via aggiornata negli anni successivi. Quindi direi che la formazione di Rossini come musicista avviene anzitutto in famiglia, con maestri privati, in scuole private e pubbliche, come il Liceo Filarmonico, e nella pratica sul campo, cioè facendo il maestro al cembalo nei teatri, seguendo i genitori e ascoltando e vedendo le musiche del repertorio che girava sui palcoscenici italiani dell'epoca.